Ecco, silenzio sotto la cupola del planetario, come giusto che sia sotto questa bellissima stellata, e per una serata che, data la vostra numerosità, vi stimola molta curiosità. E questa sera parleremo dell'universo lontanissimo e cercheremo di capire il James Webb Space Telescope cosa sta facendo, cosa tenta di fare, cosa non è riuscito a fare e cosa dice per quanto riguarda qualcosa che l'umanità non aveva mai visto. Perché noi vediamo, quando è bello bello, siamo magari nel deserto, 3.000 stelle sotto la nostra testa, e vediamo anche la Via Lattea, che è la nostra galassia. Ecco, però quello che ci importa, quello che vogliamo è capire tutto questo com'è nato. E la Via Lattea com'è nata? Le galassie che sono a milioni come la Via Lattea, come sono nate? Questa è una cosa che ci ha sempre stimolato, non solamente come scienziati, ma anche come uomini, perché credo che gli scimpanzé o le galline non si chiedano queste cose. Se siamo uomini, queste cose ce le dobbiamo assolutamente chiedere. Benissimo, James Webb fa esattamente per noi. James Webb è quello strumento che l'umanità ha pensato per darci queste risposte. E questa sera cercheremo di darcele assieme queste risposte. Intanto vi ricordo che è la seconda volta che ci ritroviamo. Qualche tempo fa, circa un mesetto fa, parlammo delle cose vicine, cioè cosa ha fatto James Webb per quanto riguarda l'universo vicino, i pianeti, se volete anche qualche pianeta extrasolare. Quest'oggi andremo lontanissimi. Che più lontano non si può, perché che andremo molto vicini al momento in cui tutto questo è nato, 13,8 miliardi di anni fa. Però anche qui bisogna un po' capirci. Cosa vuol dire andare molto lontano? Vuol dire vedere l'universo come era molto più giovane. Sappiamo benissimo che l'universo si espande, sappiamo benissimo che l'espansione è una cosa praticamente certa. Si ha anche tutta una serie di informazioni per quanto riguarda il momento in cui questa cosa è iniziata, ce lo ricordiamo molto bene, 13,8 miliardi di anni fa tutto questo ha iniziato. Bene, a questo punto dobbiamo andare il più vicino possibile a quel 13,8 miliardi di anni per capire e per vedere. E sappiamo anche che con più andiamo lontano nel tempo, parleremo sempre di tempo, tanto più l'universo è giovane. Se l'universo è giovane, tutto quello che c'è nell'universo è logicamente più giovane di quanto non lo vediamo al giorno d'oggi. La Via Lattea è una galassia antica, ha 7-8 miliardi di anni, però andando indietro nel tempo è evidente che quello che si è prodotto dopo il Big Bang deve essere più giovane, deve essere qualcosa che da giovane si è evoluto verso qualcosa di più antico. Tutto questo è evidente nella nostra mente, è talmente evidente nella nostra mente, vi faccio vedere la sonda Voyager e capirete perché, è talmente evidente perché nella natura, nell'umanità, tutto evolve. Noi qui siamo tanti con età differenti e quindi se un extraterrestre arrivasse qua da noi capirebbe benissimo come si evolve l'umanità. Beh, questa cosa è una cosa naturale, una cosa che deve avvenire per qualunque fenomeno. Tant'è vero che a bordo di quella navicella, che ormai è uscita dal sistema solare, chi ha fatto questa diciamo così, questo messaggio, ha capito che doveva indirizzare gli extraterrestri verso l'evoluzione dell'umanità. E come fai a dire che l'uomo prima nasce, poi muore, poi evolve, eccetera, eccetera? Come fai a dirlo? Se metti delle immagini, l'extraterrestre, che non si sa chi è, ma che magari vede qualcuno di questa targa, di questo disco, l'estraterrestre deve essere indirizzato. Bene, è indirizzato perché? Perché sul disco ci sono 150 immagini, ma ce ne sono alcune indicative. E l'uomo, vedete, evolve. L'uomo evolve. Ci sono i bambini, i giovani, gli anziani, addirittura evolve nel senso che prima nasce e poi eccetera eccetera. Quindi questa è una cosa che è naturale per qualunque essere intelligente. E questa cosa che vale per l'umanità deve valere per qualunque oggetto naturale, quindi deve valere anche per il mondo delle galassie. Vedete, questa è un'immagine molto bella, secondo me. Perché è un'immagine molto bella? Perché ci mostra una cosa che è molto simile alla Via Lattea, però la distanza è di 1 miliardo di anni luce. È un'immagine abbastanza vicina, voi direte 1 miliardo di anni luce, è abbastanza vicina su 18 erotti miliardi di anni, però al di là di questa galassia, che è una grande galassia spirale come la Via Lattea, sono tante cose e è evidente che quando noi diamo uno sguardo tridimensionale a questa immagine, immaginiamo che le cose più lontane siano anche più giovani, siano anche meno evolute. Questa è la logica delle cose. Con più andiamo lontano, nella nostra mente ci dobbiamo trovare cose molto differenti da questa, molto differenti dalla Via Lattea che ci attraversa il cielo, perché altrimenti non ci spiegheremmo come è possibile che una cosa così complessa, così gigantesca, possa essersi aggregata. E invece, vedete, entriamo subito nel discorso, e invece succede qualcosa di molto strano. Qui siamo in una zona molto piccola di cielo, ma in mezzo a questi pallini James Webb Space Telescope ne cattura alcuni, ce ne sono sei, e questi oggetti sono ammassi molto grandi, addirittura le dimensioni sono quelle della Via Lattea nostra, però hanno questo difetto, hanno il difetto di trovarsi, vedete, a circa 500 milioni di anni dopo il Big Bang. Allora, il Big Bang sono 13,8 miliardi di anni, 500 milioni dopo il Big Bang sono 13,3 miliardi di anni. Un universo giovanissimo, è plausibile che abbia al suo interno delle galassie praticamente evolute e gigantesche come queste. E noi lo impareremo quest'oggi, per capire l'età dobbiamo guardare Zeta, che si chiama Reshit, spostamento verso il rosso, le impareremo bene queste cose, però il discorso è questo, che dopo 500 milioni di anni non puoi, se la logica ha una logica, osservare galassie molto grandi, molto massicce. La Via Lattea nostra ha circa 200 miliardi di stelle, qui siamo più o meno nello stesso range, e è vero, sono molto piccole, ma perché le vediamo male essendo lontane, ma si può in qualche modo andare a valutare sia la distanza sia la massa. Questo è un problema. È un problema che uno potrebbe pensare, ma insomma, nella statistica della natura ci può stare tutto e il contrario di tutto. È una cosa, è una fluttuazione statistica quella che stiamo osservando, oppure qualcosa di più serio? Talmente serio che ci fa cambiare molte delle idee che ci eravamo fatte nel passato, nel secolo passato, vuol dire nei decenni passati. Lui, il James Webb, è fatto proprio per questo, per chiarirci le idee. Ricorderete che venne lanciato nel giorno di Natale dello scorso anno, ricorderete anche che era impacchettato, vedete, era impacchettato perché avendo lo specchio di 6 metri e mezzo era impossibile metterlo disteso, e avevamo accennato anche in altre occasioni che in pratica James Webb è il successore di Hubble Space Telescope, ma in realtà lavorano contemporaneamente assieme adesso, quindi il padre e il figlio sono esattamente operativi entrambi. La differenza dove sta? Sta naturalmente nello specchio, che nel caso di Hubble Space Telescope sono 2,5 metri, qui sono 6,5 metri, ma la differenza sostanziale è nella capacità spettrale, perché il telescopio spaziale Hubble non vede l'infrarosso, perlomeno lo vede, almeno negli ultimi anni, nell'infrarosso molto vicino. Invece James Webb vede esclusivamente l'infrarosso e lo vede fino a lunghezze abbastanza importanti, fino a 25-30 micron. Perché questo è importante? Questo è importante perché siccome tutto si espande, l'universo si sta espandendo, e voi mi insegnate che la luce, quando qualcosa si espande, si tira, si estende, e quindi qualunque cosa che ci venga da molto lontano, noi la possiamo vedere se abbiamo un infrarosso. Perché? Perché quello che ci viene da molto lontano, anche se parte dall'ultravioletto, anche se parte dal visibile, quando arriva a noi si è dilatato al punto che se non abbiamo l'infrarosso ci scappa, non vediamo. Quindi la scienza di James Webb è tutta focalizzata sulla percezione infrarossa del cosmo. Con i nostri occhi l'infrarosso non lo vediamo, ma con gli strumenti a bordo, naturalmente, e con i computer l'infrarosso lo si vede benissimo e lo si può tramutare, lo si può traslare in immagini visibili. Abbiamo anche raccontato che, facciamo molto breve questa cosa, questa storia, abbiamo raccontato che ci è voluto un mese dal lancio per andare in loco, il quale loco è un loco un po' particolare perché si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, lontanissimi dalla Terra. Perché? Perché siccome lavoriamo in infrarosso, qualunque cosa che sia anche moderatamente termica ci dà fastidio. La Terra, altro che moderatamente termica, è un pianeta nelle cui vicinanze non puoi assolutamente lavorare. Quindi si va a 1,5 milioni di chilometri di distanza in un punto particolare che si chiama punto di Lagrange 2, che è uno dei 5 punti che il sistema Terra-Sole, dal punto di vista matematico, ha costruito in modo tale che se uno si mette in uno di questi 5 punti si trova esattamente equilibrato, cioè lì non si sente la gravità né dell'uno né dell'altro. E quindi se io mi metto in un punto, nel caso specifico Lagrange 2, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, beh, in quel punto io sono perfettamente equipaggiato, perché ho la Terra che mi oscura il Sole, e ho lo spazio esterno e ho il buio della Terra che per 24 ore su 24 mi vede lo spazio esterno. Il punto di Lagrange naturalmente non è fisso in assoluto, perché siccome la Terra ruota, lo vedete lassù, il punto di Lagrange ruota naturalmente come ruota il telescopio spaziale Hubble. Ma questo che vantaggio ha? Ha il vantaggio che in un anno io spazzolo tutto il cielo, e tutto il cielo dalla parte, diciamo, buia, in un anno viene completamente esplorato, perché non è sufficiente esplorare una piccola zona di cielo, bisogna fare una statistica molto importante e molto completa. In realtà attorno a L2 il telescopio Webb è in rotazione con un periodo di circa 6 mesi. È un'orbita molto strana, l'ho visto qui a raccontare, è un'orbita che assomiglia un po' all'orbita lunare attorno alla Terra. Ci sono delle ragioni per cui questa cosa è stata fatta, non sto qui a sottolineare, però la rotazione implica assolutamente poco, nel senso che siccome l'energia deve venire dal Sole, se io stassi esattamente allineato solo a Terra L2, e la Terra mi nasconderebbe il Sole. Quindi per uscire e vedere il Sole devo avere un'orbita abbastanza allungata al di fuori dell'allineamento. Questo naturalmente perché lo diciamo? Perché l'energia che arriva e che è l'energia fondamentale per il suo funzionamento è l'energia solare. Certo, voi mi direte, ma energia solare, ma il Sole scalda, è certo che il Sole scalda, e difatti per evitare che la parte infrarossa abbia il riscaldamento solare che gli dà fastidio, è stato inventato un mega schermo, grande come un campo da basket, questo mega schermo protegge dalla radiazione solare e dal calore solare. Conseguentemente nella parte, diciamo, al di là dello schermo, che è quella che guarda lo spazio, il telescopio è raffreddato fino a 250 gradi sotto zero. Vi immaginate cosa vuol dire 250 gradi sotto zero? Una temperatura assurda, ma una temperatura magnifica se tu devi esplorare in infrarosso con gli schermi che hai a bordo. La costruzione di uno specchio di 6,5 metri non è semplice, però sintetizzo questa cosa, ci vogliono 18 esagoni fatti di berillio, che è un metallo molto leggero, è anche un metallo che sente pochissimo la differenza di temperatura, ce ne sono 18 di questi esagoni, che messi assieme fanno uno specchio da 6 metri e mezzo. Sono esagoni che tra l'altro si possono anche modificare con dei pistoni al di sotto, nel caso che siano o fuori asse oppure leggermente mal orientati. Però tutto questo, una cosa complicatissima, viene lavorata con un computer e tutto questo è stato fatto in circa un mese di lavoro una volta che si era arrivati su L2. Vedete lo schermo? Lo schermo è veramente grande, eh? Pensate che ci sono voluti 15 anni per fare questo schermo, perché se passa semplicemente poco calore è finita. Lo schermo è assolutamente una cosa fondamentale. In realtà, vedete, gli schermi ce ne sono 5, perché voi mi insegnate che le intercapedini servono ulteriormente per bloccare il calore. Bene, siamo nelle condizioni di cominciare a lavorare. Siamo su L2, beh, i primi mesi servono semplicemente per sistemare lo specchio, poi ci sono alcuni mesi per sistemare gli strumenti e poi in giugno cominciamo a lavorare. Da giugno fino a oggi che parliamo si lavora 24 ore al giorno praticamente sempre. Si lavora con quattro strumenti che sono tarati per l'infrarosso. Io stravedo personalmente per Miri, che è una camera fatta dall'ESA, Miri è una camera infrarossa che fa anche foto, che dal momento che è quella che ha un infrarosso ancora più lontano, è quella che deve essere ancora più raffreddata. Pensate che Miri arriva a 6 gradi sopra lo zero assoluto, arriva a 268-269 sotto zero, una cosa inimmaginabile dal punto di vista tecnologico, che è possibile solamente da queste parti. Ci sono due camere, c'è la NIRCam che è quella degli americani, Miri che è la nostra, c'è NISPEC che è il nostro spettrografo e l'altro NIRS che è lo spettrografo dei canadesi. Quindi si possono fare immagini, si possono fare spettri che sono assolutamente fondamentali per capire tante cose su composizione e distanze. Vi ho detto del campo infrarosso, anche qui non spaventatevi della tabella perché è semplicemente indicativa, diciamo che mentre Miri arriva fino a 20-25 micron di infrarosso, quindi deve essere molto più freddo, gli altri strumenti arrivano al massimo fino a 6-7 micron di infrarosso, quindi fanno lavori leggermente differenti, nel senso che con più tu hai lunghezza d'onda infrarossa molto ampia, con più tu sei penetrante. Quindi se devi vedere delle cose molto profonde, molto penetranti, usi Miri. Se invece devi vedere le cose meno offuscate o meno penetrate, potresti tranquillamente usare le altre camere. Però vedremo che Miri è veramente fondamentale. Cos'è che vogliamo capire? Ve lo accennavo all'inizio. Se è vero, ribadisco, se è vero che l'universo è nato dal Big Bang, naturalmente c'è stata un'evoluzione perché il Big Bang ha messo in movimento tutto l'universo fino alle galassie di adesso, però dal momento che la natura è evolutiva, lo deve essere per forza, noi ci immaginiamo che il Big Bang abbia prodotto tutta la materia. Attenzione, se il Big Bang ci fu veramente, dal momento che era caldissimo, quando parliamo di materia, non dobbiamo parlare di materia come quella che conosciamo noi, neanche come atomi, dobbiamo parlare come particelle subatomiche, quindi quelli che sono i componenti dei protoni, quelli che sono le colle che vanno all'interno per i quark, eventualmente anche le forze fondamentali che sono quattro e che probabilmente erano unificate tutte nel Big Bang. Poi cosa succede? Succede che ti espandi molto velocemente e ti raffreddi. Bene, dopo 350.000 anni il raffreddamento è tale per cui tu cominci a vedere la famosa radiazione fossile di Planck e tu vedi l'universo come era 340.000 anni dopo il Big Bang e ti accorgi che ci sono delle piccole disomogeneità e ti chiedi perché ci sono queste piccole disomogeneità. Sta di fatto che quando l'universo arriva a essere visibile, gli atomi cominciano a diventare tali, per cui i quark diventano protoni, gli elettroni cominciano a ballonzolare dalle parti dei protoni, eccetera, eccetera. Però c'è un punto dove nessuno è mai arrivato, che si chiama era oscura, dove da quei pochi atomi che si sono prodotti ha cominciato a nascere il tutto. E vedete, il problema è che il telescopio spaziale Hubble non arriva là, non arrivava là. Il telescopio spaziale Hubble arriva più o meno quando le prime stelle o le prime galassie sono formate, mentre invece con l'infrarosso James Webb è insomma... noi speriamo tanto che arrivi nel momento in cui c'era questa zona oscura, che in realtà è una zona oscura perché non conosciamo assolutamente nulla. Se ce la facciamo arrivare qua, è chiaro che qui dentro c'è il segreto di tutto. Cioè, qui dentro c'è qualcosa, e sicuramente c'è qualcosa, che ha stimolato, che ha fatto partire la nascita delle stelle e delle galassie. Questo qualcosa è quello che vorremmo assolutamente capire. Poi è chiaro che quando le prime stelle hanno formato le prime galassie, poi pian pianino, le cose sono evolute da sé. Però andremo disperatamente in questa zona qua, quest'oggi, per capire. E come potete immaginare, l'umanità ha cercato di andare sempre di più verso quella zona man mano che la tecnologia migliorava. Con Monte Palomar, insomma, arrivavamo più o meno alle prime galassie. Poi Hubble Space Telescope ha fatto delle pose molto lunghe di giorni. Poi è stata messa una camera infrarossa, ma con un infrarosso molto breve, e ha cercato di andare in quella maledetta zona scura o benedetta zona scura, e poi alla fine abbiamo James Webb che dovrebbe mettere il naso qua dentro. Allora vedete, qui c'è una scala, è una scala abbastanza semplificata, che cosa ci dice? Ci dice che se noi misuriamo Z, che è il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali, se noi misuriamo Z, quando arriviamo molto vicino alla zona fatidica? Arriviamo quando gli Z sono superiori a 10, 12, 15, 20. Quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a osservare degli oggetti che abbiano questo tipo di Z, che sembra una cosa difficilissima, in realtà lo è, però se non si arriva a questi valori di Z, non arriviamo molto vicino alle galassie primordiali. Galassie primordiali vuol dire che abbiano... che siano nate 100, 200, 300 milioni dopo l'origine dell'universo, quindi 13.8 meno 200, 300 milioni. Ecco, non spaventatevi, ve lo dico subito che sennò vi spaventate, ma è semplicemente come è una cosa molto intuitiva. Cancellate dalla vostra mente queste, le ho messe perché servono come, come punto di riferimento, però se io metto qui in questa ordinata ci metto l'età e qui ci metto lo Z redshift, cosa succede? Succede che le cose molto antiche, cioè quelle che hanno l'età dell'universo, come per esempio le galassie vicine, hanno uno Z che è molto piccolo. Quando invece io divento sempre più giovane, il mio Z diventa sempre più alto, e quando io sono praticamente vicino all'origine dell'universo, lo Z è molto molto alto, va da 10 a 20, può essere addirittura a 50, 100. Quindi ricordiamocela questa cosa: quando lo Z è alto, l'oggetto è molto giovane, quindi vuol dire che è molto vicino alla sua origine, al Big Bang. Quando lo Z invece è basso, vuol dire che l'oggetto è molto vecchio. Quindi vuol dire che è qualcosa che ci circonda. Questa è un'equazione che nasce, una cosa complicata ovviamente, che nasce basandosi su Z e sulla teoria migliore di come l'universo si sta espandendo. Però interessa che voi capiate queste equazioni, interessa che capiate il concetto. Il concetto è, lo ribadisco, quando Z è molto alto siamo molto vicini all'origine, quando Z è molto basso ci interessa un po' di meno, perché è tutte cose che conosciamo e che sono vicine a noi. Ora, vedete, come si fa a fare questa misura? Lo Z che cos'è? Lo spostamento verso il rosso delle linee spettrali, lo sapete questo, giusto? Una linea spettrale, dal momento che tutto si espande, espandendosi tutto si allontana da me. Quindi, quando lo Z è via via crescente, vuol dire che io quello che vedo, vedo qualcosa sempre più vicino all'origine. Per esempio, qui ci sono degli esempi abbastanza, se volete, banali, ma se si va da 10 a 12, andiamo da circa 400 a circa 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Questo dal punto di vista spettroscopico vuol dire che qui avevo uno spostamento verso rosso modesto, qui più rimarcato, qui più rimarcato ancora. Quindi con più aumenta lo Z, con più l'oggetto che io guardo ha un'età molto vicina alla sua origine, al Big Bang. Il telescopio spaziale Hubble, con la potenzialità che aveva e che ha tuttora, ha cercato disperatamente le galassie primordiali. Le ha cercate disperatamente con pose di giorni su piccole zone di cielo. E devo anche dire che una galassia primordiale, o quasi primordiale, l'ha trovata. Questa galassia, dove lo Z è 11, capite che è qualcosa che si avvicina a meno di mezzo miliardi dopo il Big Bang. E questa è la galassia più lontana e anche più giovane che si conosceva prima di James Webb. Se ne conosceva solamente una, e conoscendone solamente una, e non fai statistica, devi conoscerne a decine. Quando Hubble Space Telescope è riuscito a fare questa cosa? Quando, nell'ultima riparazione che è stata fatta, lo si poteva fare con gli astronauti, è stata inserita una camera infrarossa nel piccolo infrarosso, a livello di 1-2 micron. Questa camera ha permesso di andare talmente profondi di arrivare al Z11, però più in là non si va. Adesso state molto attenti, state veramente molto attenti, perché è una cosa basilare che vi sto dicendo. Come si calcola l'età, o se volete la lontananza? Allora, ci sono due modi. Un modo è quello classico. Io faccio uno spettro e poi vedo le righe spettrali quanto sono spostate rispetto alla loro posizione originaria. Benissimo. Però vedete, quando io faccio uno spettro, a un certo punto la quantità di luce che mi arriva crolla. Se faccio una misura fotometrica, a un certo punto la luce dell'oggetto crolla. Perché crolla? Questa è una proprietà dello spazio. Se io vado a misurare il punto dove c'è il crollo, questo punto corrisponde alla riga dell'idrogeno Lyman alfa. L'idrogeno ha varie righe, la Lyman alfa è quella che va dal secondo al primo livello di energia. Succede questo, che questa linea, che è nell'ultravioletto normalmente, viene assorbita dallo stesso idrogeno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se un oggetto è vicino, Lyman alfa la vedo, se posso percepire l'ultravioletto, ma se un oggetto è via via più lontano, è più lontano, è più lontano, è chiaro che c'è tanta roba tra me e l'oggetto. Conseguentemente la linea Lyman alfa a un certo punto mi si blocca. E perché mi si blocca? Mi si blocca perché tra me e quell'oggetto c'è una distanza di un certo tipo, e questa distanza è esattamente la distanza dell'oggetto. Questa distanza si chiama la rottura della Lyman alfa, e questa distanza mi dà un'idea abbastanza buona della sua distanza. Quindi ribadisco, faccio una misura fotometrica, cioè misuro la luce. Come faccio a misurare la luce a tante lunghezze d'onda? Ho dei filtri. A un certo punto arriva un filtro, per esempio un filtro a 1.5 micron, dove mi si blocca completamente la visibilità dell'oggetto. Questo è il break, cioè l'interruzione della Lyman alfa. Per me questo punto è il punto dove l'oggetto mi dà la sua distanza. Ecco, non è precisissimo chiaramente come fare gli spettri, però è chiaro che con migliaia di galassie o milioni di galassie non puoi fare spettri dappertutto. Il break della Lyman alfa è fondamentale per avere un'idea della distanza e poi magari di metterci anche lo spettro per analizzare. Ve la presento in maniera molto più pulita. Questo è uno Z di circa 8, Vedete? Zeta-Dice-Cotto cosa vuol dire? Vuol dire che questa galassia, io faccio tante pose con tanti filtri, a questa lunghezza d'onda qui mi si blocca tutto. Quindi so che la mia distanza si blocca a 1.2 micron. Se si blocca a 1.2 micron la linea alfa, allora la mia riga Lyman alfa normalmente è a 1215 Armstrong. Beh, a 1215 Armstrong normalmente. Come fa ad arrivare a 1,2 micron? A 1215 Armstrong fino a 1,2 micron? Vuol dire che c'è uno spostamento verso il rosso che è fenomenale. Lo spostamento verso il rosso lo calcolo perché? Perché rispetto all'originale, 1215, che è nell'ultravioletto, vado in infrarosso e questo è uno Z, cioè uno spostamento verso il rosso, che è fenomenale, il che vuol dire che l'oggetto, questo Z di 8 è molto alto, che l'oggetto è molto lontano, ovvero molto giovane. Spero che abbiate capito questa cosa che è molto importante, ripeto per lo Z. Io scopro che a 1,2 micron, 1,3 micron, la luce mi sparisce. Beh, ma questa luce è la luce della Lyman alfa. Siccome Lyman alfa normale è in ultravioletto a 1215, se la vedo a 1,2 micron, vuol dire che è shiftata verso l'infrarosso in maniera enorme, tant'è vero che Z si calcola proprio con un calcolino da scuola elementare, la Z è uguale a 8. Quindi questo oggetto si trova a 300-350 anni dopo il Big Bang. Il telescopio spaziale Hubble ha fatto del suo, vedete, andando indietro con gli Z ha visto che prima gli Z vicini sono Z abbastanza simili a quello che conosciamo noi, poi man mano che si andava indietro si vedeva sempre di meno, si vedeva sempre un po' più rosso, si vedeva qualcosa che dava l'impressione che ci fosse un'evoluzione, cioè che le galassie molto vicine fossero ben formate, ben ricche di materia, ben ricche di struttura, e invece che perdessero queste proprietà, diciamo, andando lontani verso l'origine dell'universo. Questa è una cosa che dava buon senso, che dava fiducia che l'universo fosse fatto così, ma in realtà qual è il problema? Il problema è che con 2,5 metri anche le galassie molto lontane ti appaiono come dei puntini, cioè non vedi delle strutture e quindi non vedendo bene le strutture e non potendo neanche calcolare bene la distanza, questa impressione è un'impressione purtroppo sbagliata, non è così, cioè non c'è un'evoluzione come questa nelle immagini attuali di James Webb, vediamo perché. Intanto vedete, questo è un ammasso di galassie che si trova a circa 4 miliardi di anni luce. Questo ammasso ha una massa tale per cui tutto quello che sta dietro viene deformato gravitazionalmente. Questa è un'immagine fatta da Hubble Space Telescope. È una cosa abbastanza normale che un ammasso di grandi dimensioni davanti a galassie lontanissime le deformi in maniera molto strana, facendo degli archi, facendo delle cose abbastanza deformate. Questo è quello che fa Hubble Space Telescope al meglio del meglio. Questo invece è quello che fa James Webb. Che fantastico! È fantastico perché, vedete, si vedono tantissime cose deformate all'interno. Ripeto, la massa è molto grande, ha una gravità molto importante, tutto quello che sta dietro viene deformato per effetto di lente gravitazionale. Bene, qui dentro c'è tantissima roba, e tantissima roba che, essendo amplificata per lente gravitazionale, ci permette di guardare molto ma molto in fondo, molto ma molto al di là di questi, 4 miliardi di anni luce. Queste sono un po', vari tipi di galassie che osserva James Webb. Vedete, alcune sono normali, alcune sono deformate, alcune sono intrecciate, alcune sono in collisione, praticamente c'è un po' di tutto. Ma quello che a noi importa sono le distanze, ovvero, qualche volta io dico distanza, vale la pena anche di ricordare che forse è meglio dire l'età più che la distanza. In questo guazzabuglio di oggetti, prendiamone qualcuno, questo, vedete, ce ne sono un po', che sembrano nulla, però cosa si può fare a questo punto? Si chiede al NISPEC, che è uno strumento incredibile, di spettrografare quelle galassie. Attenzione come lavora NISPEC. NISPEC è uno spettrografo, quindi fa spettri infrarossi, però se tu hai una quantità così enorme di oggetti, come fai a mettere gli slit, cioè lo spettrografo esattamente qua e qua, ne hai centinaia? Sapete come fa NISPEC? C'è un sistema, che è questo, si chiama MSA, che ha una batteria di 250.000 otturatori elettronici. 250.000 otturatori elettronici, questi sono ingranditi, sono delle caselline che si possono aprire o possono chiudere. Con 250.000 otturatori elettronici tu copri tutto il campo e tu apri solamente quelli che ti interessa per spettrografare un oggetto che sta dietro. Vedete, nel caso specifico dell'immagine di prima tutto rimane chiuso, ma io apro questo, apro questo. Quindi io chiedo alla macchina di farmi gli spettri di quegli oggetti, esclusivamente quegli oggetti, lasciando perdere tutto il resto, che mi farebbe una grande confusione. E questo funziona benissimo, perché vedete, quegli oggetti che sono molto rossi vuol dire comunque molto lontani, quegli oggetti hanno degli Z, dei redshift, che sono progressivamente in allontananza. Quindi abbiamo dei valori di Z che sono superiori a 10, vedete? Questa è una cosa pulitissima, fatta sulle righe dell'ossigeno, e già questo ci dice qualcosa, perché da galassie lontanissime io non mi aspetterei di avere una quantità di roba differente dall'idrogeno e dall'elio molto importante. Non mi aspetterei di avere, ossigeno, azoto, eccetera. Invece no, queste sono righe dell'ossigeno. Le righe dell'ossigeno mi danno già l'idea che qualcosa di evoluto, qualcosa di molto evoluto ci sia a queste distanze, ovvero a un'età sufficientemente giovane come questa. La vediamo molto meglio. Altro che le righe dell'ossigeno, guardate quanta roba che c'è. Questo è uno spettro bellissimo di questa galassia, è uno spettro da cui si ricava naturalmente il raggio di Z, però guardate, tutti questi elementi si producono nelle stelle, quando le stelle, metabolizzando l'idrogeno e l'elio, evolvono. Ora, questa è una galassia il cui Z ci dice che è non lontanissimo dal Big Bang, diciamo che può essere a livello di mezzo miliardo di anni, ma mezzo miliardo di anni è niente per l'evoluzione di un oggetto così complicato come una galassia. Eppure, qui ci sono delle stelle estremamente evolute, cioè la galassia appare, indipendentemente dalla forma che non è ancora chiara, appare già evoluta laddove non dovrebbe essere. Guardate questa immagine cumulativa, vedete, tutte quelle strane forme che si vedono nell'immagine di prima, sono galassie lontanissime deformate. Sono una cinquantina queste tracce, e alcune si riferiscono a una singola galassia, due o tre a galassie differenti, però mettendole tutte assieme si scopre che su queste quasi 50 tracce, alcune sono multiple, ci sono circa 20 galassie lontanissime che vengono fatte emergere dal fondo cosmico. Sono tutte galassie ai limiti dell'universo, queste, tutte ai limiti e tutte lontanissime. A questo punto siamo arrivati ai limiti, tutt'altro, perché vedete, questa immagine è un campo su cui ha lavorato moltissimo Hubble Space Telescope. Il concetto che vi darei è questo: il telescopio spaziale Hubble ha fatto delle pose molto lunghe in zone di cielo molto piccole, acquisendo delle informazioni. Siccome non è arrivato al di là di una certa distanza, su questi campi ha cominciato a lavorare anche James Webb, giustamente, e nel caso specifico di questo campo qua, vedete, che è grande, facciamo 2x2, 1,5x2, cioè è un campo abbastanza grandino, quindi c'è dentro tanta roba. Beh, in questo campo i giapponesi, guardate un po' i giapponesi cosa hanno fatto, i giapponesi hanno scoperto questo oggetto che loro hanno chiamato HD1, e questo oggetto con la fotometria anche abbastanza modesta che era il loro possesso, questo oggetto mostra uno Z di circa 13,5, che vuol dire una delle galassie più lontane mai conosciute prima. I giapponesi naturalmente l'hanno fatto a Subaru, il telescopio delle Hawaii, con un infrarosso anche abbastanza morbido, non lontanissimo, però vedete, la Riemann Alpha, il break di Riemann Alpha, avviene in questa zona qua, cioè praticamente cambiando le lunghezze d'onda, a un certo punto la vedi attenuarsi questa galassia, a un certo punto sparisce qua, e nel punto in cui c'è la sparizione della luce, il break di Riemann Alpha ci dice dov'è lo Z, praticamente. Questa era la galassia più lontana in assoluto prima di James Webb. Ma James Webb ribatte subito, guardate, con una pulizia estrema. Perché? Perché tutti questi filtri sono filtri che vanno in infrarosso sempre più lontano. James Webb produce tutti questi filtri, possiede tutti questi filtri. Allora si vede che questo oggetto, vedete, pian pianino, pian pianino, pian pianino, pian pianino, si estingue. Quando si estingue? Si estingue in questa posizione, e quindi l'idrogeno di Riemann alfa si estingue in una posizione che è shiftata enormemente verso il rosso, vedete? Siamo più o meno tra 12 e 13 di Z. Queste galassie sono ancora indistinte, ma sono galassie sicuramente molto vicine alla zona critica che andiamo a cercare. Se facessimo una sommatoria delle cose fino ad ora dette, vedete, c'è la galassia dei giapponesi, che tra l'altro adesso l'hanno contestata, l'hanno contestata perché sembra che la statistica delle loro misure non sia molto buona. Ci sono le due galassie che abbiamo visto adesso, vedete, c'è quella di Hubble Space Telescope, e noterete come la maggior parte di queste misure è fatta per fotometria, vedete i quadratini, mentre invece è fatta per spettroscopia, cioè con lo Z spettroscopico, solamente una piccola parte. Perché? Perché fare la spettroscopia è più complicato che non fare la fotometria, cioè vedere dove si brecca, dove si interrompe la Riemann alfa. Per cui la maggior parte di galassie, siamo abbastanza vicini, perché lo Z5, lo Z10, al di là dello Z67 non c'è nulla. Noi invece vogliamo arrivare, e non ci basta il Z56, vogliamo arrivare nella zona molto vicino al 13, 14, 15. Una piccola zona dell'Orsa Maggiore, molto piccola. Immaginate di osservare la cupola del nostro planetario, di prendere una cosa che è molto più piccola della mia, diciamo così, della mia freccia, una cosa piccolissima. Bene, in questa zona piccolissima sembra che non ci sia nulla, invece c'è una valanga di roba da osservare, ce n'è una valanga, vedete, tantissime stelle, e in questa valanga di oggetti ce n'è uno chiamato Maiset, che è con lo Z di circa 14,5. Questo già li batte tutti. C'è anche una cosa curiosissima, c'è una galassia lontana dove sta esplodendo una supernova, la supernova a Z07, la più lontana che si sia mai stata osservata direttamente, ma la galassia Masie è una galassia probabilmente, diciamo così, scoperta per caso dallo scopritore. E dal momento che era il suo giorno fortunato, lui ha dato il nome alla galassia, gli ha dato il nome della figlia, ecco, per la contentezza. Però siamo già arrivati a 14, casualmente, in questa zona, ribadisco ancora, talmente piccola che quasi non si vede, in mezzo all'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore. Sapete che quella stessa zona che abbiamo visto adesso è quella che inizialmente avevamo preso come punto di riferimento? Vi ricordate che inizialmente come punto di riferimento vi ho detto ci sono almeno 6 galassie che si trovano a circa mezzo miliardo di anni dopo il Big Bang. Bene, è la stessa zona, qua dentro, indagata in maniera più profonda. Quindi in una zona piccolissima, guardate quanta roba che si riesce a osservare. Ma voi capite che se io guardo direttamente, vado in fondo, ma se io guardo, come abbiamo anche fatto vedere, se io guardo con un bel ammasso grande davanti, e questo ammasso, amplificandomi gli oggetti lontani, mi permette di andare ancora più lontano. Bene, c'è un ammasso che ha esplorato molto Hubble Space Telescope, in un progetto che si chiamava, diciamo che aveva un nome abbastanza strano, questo progetto è un progetto che ha preso in osservazione 5 grandi ammassi. Questi 5 grandi ammassi sono fondamentalmente capitanati da questo ammasso 2744, Hubble 2744. Ha guardato molto Hubble Space Telescope qui dentro, ha trovato molto, ma non poteva James Webb non fare altrettanto. E allora, guardate, questo è l'ammasso. Nelle vicinanze dell'ammasso c'è un progetto proprio in cui si vuole andare a indagare al massimo qui dentro. Qui dentro c'è roba molto importante. Qui, questa è la zona non proprio sull'ammasso, ma abbastanza in periferia dell'ammasso. Guardate quanta roba c'è, ma qui, vedete, guardate che statistica di immagini fa James Webb. C'è veramente di tutto, chiaro che non ci possiamo fermare, però uno si potrebbe fermare giorni a guardare tutta questa roba che c'è. Sono oggetti, certo, molto diversi l'uno con l'altro, ma evoluti, molto diversi ma evoluti. Perché evoluti? Perché abbiamo uno Z10 in questo punto, vedete? L'immagine è molto rossa. Perché è molto rossa? Perché si va a un infrarosso molto in là, essendo Z10 in misure fotometriche. Abbiamo, vedete, uno Z12,5, e questo qua, questo piccolo palloncino qua, una Z12,5. Anche qui, tutti questi oggetti molto a Z molto, molto ampia, sono tutti molto rossi. Perché? Perché il break della Riemann alfa si ha a un infrarosso abbastanza lontano. Lo Z è uno Z molto alto. Un altro dei campi di Hubble molto importanti è questo, vedete. Hubble qui ci è rimasto per parecchi giorni guardando intensamente, e anche James Webb ci è tornato. Ci è tornato, vedete, due di queste galassie le aveva già viste Hubble, ma altre due le scopre James Webb. Quindi in quel campo di prima, un campo molto piccolo anche quello, ci sono 4 galassie ai limiti dell'universo osservabile. 4 galassie in un progetto che si chiama IADES. IADES è l'acronimo del tipo di lavoro che viene fatto in questo caso qua. Credo che qui capiate benissimo cosa vuol dire che questa galassia ha questo tipo di Z. Perché? Perché io faccio una fotometria, è lontana, quindi la fotometria è un po' rumorosa, però a un certo punto cosa succede? Succede che la luce mi crolla, e quando mi crolla la luce vuol dire che la Riemann alfa si oscura. E se si oscura la Riemann alfa vuol dire che siamo nel momento in cui la galassia presenta il suo Z. Lo Z di 1.7, la Riemann alfa è 1215 nanometri o Armstrong, quindi è uno Z formidabile dal punto di vista dello spostamento di questa linea nell'infrarosso abbastanza esteso. Quindi fotometria. La fotometria crolla, nel punto in cui la fotometria crolla, lì c'è la Riemann alfa che mi si oscura per colpa di tutto lo spazio che c'è tra noi e questa galassia che si mangia la Riemann alfa. Quando questo crollo avviene a 1.7 micron, io lo rapporto a quello che era all'inizio, ultravioletto a 1215, mi calcolo tranquillamente lo Z, e lo Z è quello che Notate come Nispec mette il suo slit esattamente nel punto dove è necessario fare questa cosa. Questo è tutto il campo, vedete, degli otturatori magnetici, sono 250.000, nel caso specifico ne sono stati attivati circa 250, se ricordo bene, e, insomma, sono un po' in zone abbastanza strategiche. Apertura di questi sportellini, si fa lo spettro e si arriva a quello che ho detto prima. Qui siamo, ancora qualcosa vi dico sulle galassie lontane, siamo in un'altra zona e anche un altro tipo di lavoro. Pierce si ha come compito fondamentale quello comunque di cercare cose lontanissime, però in zone abbastanza diverse. Qui siamo più o meno dalle parti dell'Orsa Maggiore, in realtà non dalle parti dell'Orsa Maggiore, ma vicino al Circolo Polare, in questa piccola zona, e anche lì inizialmente non c'è nulla, poi alla fine scopri che c'è una valanga di materiale, vedete? C'è una valanga di materiale e sono materiali tutti di altissimo livello. Questi sono NIRCAM, cioè sono foto fatte direttamente. Cosa fa questo progetto? Per esempio va a indagare su cose stranissime come questa. Questa è una galassia che è vista di piatto, questa invece è una galassia ellittica che ha molta polvere e le due si stanno impattando, però questa galassia ellittica casualmente si trova sulla linea di vista di una galassia molto lontana, tant'è vero che qui c'è un piccolo arco molto rosso che ci rende conto della galassia molto lontana, e molte altre cose rosse sono nei dintorni. Tutte queste cose rosse, indipendentemente da queste due galassie che stanno baciando, che non c'entrano nulla con l'universo lontano, tutte le altre cose rosse sono cose da indagare, essendo lontanissime. Questo è, e questa è una cosa importante, questo sempre nel campo di prima, è un protoammasso. Allora, capiamoci, io magari posso anche convincermi che galassie molto lontane, anche molto ben formate, possono esistere, ma qui siamo in ammasso. Questo è un ammasso di galassie che si è formato, diciamo, a uno Z esagerato. Il 4.1 vuol dire poco più di mezzo miliardo di anni dopo il Big Bang. Com'è possibile non solamente che le galassie siano nate, ma che addirittura siano messe in ammasso? Come gli ammassi che abbiamo dalle nostre parti. Com'è possibile questa cosa? Un'altra pulce nell'orecchio ci viene. Ve la faccio vedere intera questa, perché? Perché secondo me è un lavoro veramente molto importante. Perché è un lavoro molto importante? Perché, tra l'altro sono tutti recenti questi lavori, perché, vedete, in questa zona che sta appena sotto l'Hubble 7144 di primi, in questa zona, tutti questi puntini indicano degli oggetti lontanissimi. Beh, qual è la sorpresa? La sorpresa è che questi oggetti lontanissimi hanno tutti lo stesso Z. Cosa vuol dire che hanno tutti lo stesso Z? Vuol dire che tu vedi qua un ammasso di galassie a distanza cosmologica. Un ammasso di galassie a distanza cosmologica, mentre prima era, si fiutava che ci fosse un ammasso, qui c'è veramente un ammasso spettrografato, vedete lo slit del NISPEC, va a fare spettri, fa spettri di tutte quelle galassie, ve lo faccio vedere solamente a scopo indicativo, gli spettri sono tutti uguali questi spettri, quindi vuol dire che questi oggetti sono tutti vicini e quindi che fanno un ammasso a distanze lontanissime. Vedete, sono distanze veramente cosmologiche. Si ritorna a quello che dicevo prima, non solamente galassie già formate, ma addirittura ammassi già formati a distanza cosmologica. Siamo veramente nella confusione, perché tutto questo non era ammissibile dalle teorie precedenti. Questa è l'ultima cosa che vi faccio vedere, ma per darvi veramente l'idea di cosa voglio dire fare il NISPEC. Vedete, io metto tanti filtri, il filtro a lunghezza d'onda sempre maggiore va verso la vostra sinistra, a un certo punto mi sparisce la luce, vuol dire che siamo nel break della Lyman alfa, nel break della Lyman alfa ho lo Z. Guardate quanti Z alti, ormai gli Z alti sono, basta cercarli, ci sono, ce ne sono troppi, sono una regola. Allora vedete qua, la gente comincia a aver paura, perché vedi una galassia primordiale formata, ne vedi un'altra, ne vedi un'altra, mamma mia, cosa facciamo? Cosa facciamo? Questo signore, vedete dall'aspetto un po' così, questo signore è quello che ha scoperto questa galassia, vedete? Questo signore ha scoperto questa galassia, cui ha dato anche il nome. Non so perché l'ha chiamata Schrödinger, ma anche perché è una cosa, probabilmente una galassia molto importante. Beh, anche qui andando ad allungare l'infrarosso con degli spettri appositi, si arriva a un break che ci dice che questa galassia è attorno a 13-14, vedete, a 13-14. Quindi già queste tre che vedete qua, che lui ha preso come riferimento, e lui è il primo autore di un lungo articolo, queste tre già rovinerebbero la cosmologia in toto, queste tre, ma ce ne sono molte altre. A questo punto però ci facciamo delle domande. Cosa può essere successo laggiù, poco dopo il Big Bang, perché questa cosa sia avvenuta? Cioè, perché l'universo lontanissimo è diverso, almeno oggi che parliamo, da quello che ci immaginavamo? E questo è una cosa, un altro articolo molto recente, perché la gente comincia a ragionarci su queste cose, che cerca di, come dire, di pigliare due piccioni con una fava. E adesso capite cosa vi voglio dire. Perché due piccioni con una fava? Perché l'idea è questa, che il Big Bang deve aver prodotto una valanga di buchi neri che si possono formare o direttamente dal Big Bang, oppure perché c'era materia molto complessa che ha dato origine a una genealogia di buchi neri conseguente, oppure si sono formati da stelle primordiali che, essendo di grandissima massa, quando sono morte hanno lasciato buchi neri. Però alla fine della fiera tutti questi buchi neri si sono accumulati in grandi quantità, e questi buchi neri sarebbero i seed, cioè i semi, cioè diciamo i punti di aggregazione della materia molto prima di quanto fosse necessario. Questo lavoro è molto importante, molto interessante secondo me, perché? Perché gli autori, questa volta non hanno peli sulla lingua nel raccontare queste cose, gli autori affermano che se fosse vera questa idea, cioè l'idea dei buchi neri, cascherebbe l'idea della materia oscura. Perché casca l'idea della materia oscura? Adesso ce lo diciamo, però la gente cerca la materia oscura per spiegare come mai le galassie sono formate velocemente. Se c'è la materia oscura vuol dire che la materia fa gravità, che la gravità fa addensare la materia, e quindi tanta materia oscura all'origine del Big Bang produce. Però è il solito problema, la materia oscura la si cerca da 50 anni e nessuno l'ha mai vista. E invece i buchi neri sì che si sono visti, solo che voi mi direte, si sono visti, sì, ma si sono visti dalle nostre parti i buchi neri. Chi li ha mai visti a distanze cosmologiche? E quindi il problema si shifta proprio in questo senso. Esistono indizi della presenza di buchi neri a distanze cosmologiche, cioè a distanze non molto lontane, in decine di milioni di anni dal Big Bang? Ecco, intanto questo che vi faccio vedere non è un'immagine, è semplicemente come potrebbe essere una galassia molto ma molto giovane, perché le stelle sono così brillanti e perché producono buchi neri? Perché quando la materia è fatta semplicemente da idrogeno e da elio, quindi non ci sono elementi più pesanti, dice l'astrofisica che le stelle possono addensare tantissimo materiale, cioè le stelle primordiali sono gigantesche. Sì, gigantesche vuol dire che mediamente una stella primordiale, si chiamano stelle di popolazione 3, le stelle primordiali hanno masse di 1000 volte, 5000 volte la massa del Sole, E voi capite che stelle primordiali, e sono esattamente, si dimostra che sono così, le stelle primordiali così grandi devono per forza finire in supernova, in buchi neri. Le stelle primordiali sono quindi una buonissima fonte di buchi neri primordiali, che poi addensandosi, diventando super buchi neri, hanno poi originato l'aggregazione di materiale galattico. La teoria che diceva, o che dice, che le galassie sono nate in questa fatidica zona buia, perché qui c'è tanta materia oscura, e la materia oscura, avendo gravità, fa condensare la materia in galassie, e lo fa, naturalmente, essendocene tanta, lo fa anche i primordi dell'universo. Questa è una teoria che è ancora, chiaramente non è dimostrata, ma è ancora attiva, ci mancherebbe. Però, in alternativa, se il Big Bang avesse prodotto, nel modo che abbiamo visto, una grande quantità di buchi neri, che poi addensandosi fossero diventati dei mega buchi neri, questo è il, come dire, l'esperimento un crucis per produrre poi le galassie in maniera molto veloce, molto più veloce di quanto pensavamo. C'è anche da dire, questo vedete che è un'immagine ESA, perché l'ESA si interessa di questa cosa? Perché se questi buchi neri esistono veramente nell'epoca oscura, questi buchi neri si possono mergere uno con l'altro, e voi mi insegnate quando i buchi neri si mergono, cioè si mescolano, emettono onde gravitazionali. Bene, il rivelatore di onde gravitazionali che verrà mandato nello spazio da ESA ha tra i vari compiti anche quello di percepire, se esistono, onde gravitazionali dai buchi neri primordiali che si stanno condensando e stanno emergendo. Ecco, questo è chiaramente un futuro non lontanissimo, ma entro questo decennio. Però se i buchi neri sono quelli che hanno prodotto e velocizzato la formazione delle galassie, beh, basterebbe che ce ne fossero tanti, perché il problema della materia oscura è superata. Sarebbero i buchi neri stessi a produrre quella materia che manca nel cosmo. La materia oscura forse c'è, forse non c'è, nessuno l'ha mai vista. I buchi neri invece ci sono. Manca ancora da dire, i buchi neri ci sono, ma ci sono dalle nostre parti. E da quelle parti si percepisce qualcosa? Ecco, da quelle parti qualcosa si comincia a percepire. E questa è una cosa molto bella anche questa. Perché? Perché vedete, questa è una galassia vicina a noi, si chiama HARP 299, in realtà non è una galassia, ma sono due galassie che si stanno collidendo, ci sono due buchi neri che si stanno, diciamo così, emergendo l'uno con l'altro. Bene, guardatela questa immagine, guardatela bene. Bene, in questo punto qua, è una recente scoperta questa, c'è un oggetto molto ma molto più lontano, molto ma molto più lontano, a distanze cosmologiche, che ha, se potesse essere osservato in dettaglio, più o meno questa fisionomia, e qui dentro c'è un buco nero, in realtà è un quasar lontanissimo, quindi è un buco nero di grandissime dimensioni. Un buco nero di grandissime dimensioni a distanze cosmologiche, non l'aveva mai visto nessuno, e adesso cominciamo a percepire anche queste cose. Quindi a distanza cosmologica un buco nero è esattamente quello che ci serve per la teoria che vi ho detto, è esattamente quello che ci serve. E addirittura, questa è un'immagine, è un bellissimo lavoro di James Webb, questo è un quasar, questi sono tre quasar, però guardate lo Z, è uno Z molto importante. Bene, quando Hubble Space Telescope ha fatto questa immagine, non è riuscito a capire gli oggetti vicini come si comportavano rispetto al primario, mentre invece James Webb ha fatto, lo vedete dal codice di colore, ha fatto una cosa bellissima, cioè ha visto che alcuni oggetti andavano verso e alcuni oggetti andavano verso, cioè ha visto che questo sistema si sta compattando, cioè che il buco nero centrale, un quasar, questo buco nero centrale sta amplificando la propria materia, assorbendo altri buchi neri. Sembra che questa cosa, a distanze cosmologiche, stia avvenendo. Ecco, adesso ci solleviamo un pochettino dal, come dire, tiriamo su un pochettino il fiato osservando un'altra cosa. Queste sono galassie molto strane, molto oscurate, molto difficili da osservare in condizioni normali. Beh, questa è una ARP, sono due oggetti che stanno compattando, ma questa tanta polvere, c'è tanta polvere, non ci fa vedere, non ci fa vedere, perché questa è un'immagine di Hubble Space Telescope. Cosa fa NIRCam? NIRCam fotografa, guardate bene, questa stessa galassia, che è una galassia famosa tra l'altro, e vede la diffrazione del nucleo centrale che non si vedeva, perché è nascosto dalla polvere. La diffrazione vuol dire che gli oggetti molto luminosi fanno sei raggi, come sono sei i lati degli specchi singoli. Bene, vede la diffrazione, qui dentro c'è qualcosa, qui dentro c'è qualcosa, diavolo se c'è qualcosa, c'è il nucleo. Ma Miri fa di più, perché Miri, guardando dentro, a un infrarosso molto più profondo, si va a 20-25 micron, vede i due buchi neri che si stanno impattando l'uno con l'altro. Qui dentro le due galassie stanno collidendosi e i due buchi neri fra x milioni di anni diventeranno un unico buco nero centrale, cose che solo Miri e NIRCam può vedere e non Hubble Space Telescope. Per cui guardate che meraviglia, queste due galassie stanno collidendo e si produce per mezzo dell'onda d'urto una valanga di stelle nuove, una valanga di stelle nuove che si formano. Questa è una, come dire, una cosa che era anche abbastanza conosciuta in precedenza, si formano ogni volta che galassie o recenti o primordiali vanno in merge in una con l'altra, si formano stelle in masse molto grandi che poi esplodono come supernove. Vi faccio anche vedere queste immagini del quintetto di Stefan, che sono, vedete, se uno le conta, 1, 2, 3, 4 e 5, questo è un intruso. Sembrerebbe proprio un intruso perché facendo le distanze questo è molto più verso di noi che non gli altri. Questa galassia che sta sotto, nella notte dei tempi, è andata a ruspa contro le altre, le sta facendo il suo ingresso qua dentro, ma c'è tanta polvere, c'è talmente tanta polvere che non vedi bene, non vedi i nuclei delle galassie. Beh, guardate cosa fa Miri. Miri ripulisce completamente, vedete? Ripulisce completamente e noi vediamo i nuclei. Vediamo i nuclei, vediamo anche il nucleo di quella che sta in alto, quella più che ha subito maggior danno, se volete. E questo nucleo è un buco nero, vedete, di alcune decine di masse solari. Personalmente mi stupisco un po' che quella che non farebbe parte, il nucleo non ce l'ha. Cioè questa è l'unica che si è salvata, ma il buco nero non ce l'ha, perché Miri non ce lo fa vedere, vedete. È clamorosamente differente la visione. Con Miri andiamo laddove gli occhi non vedono. E addirittura possiamo con gli SPEC andare dove c'era il buco nero, cioè quella galassia che sta in alto, andare a verificare se è vero. E verifichiamo come? Facendo con gli SPEC lo spettro, vedete? Lo spettro ci mostra che qui dentro c'è tantissima roba che crolla verso il buco nero ed è una grandissima quantità di oggetti che non sono né idrogeno né elio, ma oggetti molto molto, diciamo così, evoluti dal punto di vista stellare. Vi faccio vedere anche la ruota del carro perché non resistevo. Vedete, questa sembrerebbe una galassia verso cui un'altra ha colpito. Sembrerebbe. Non è così. Questa è una galassia unica che si sta riprendendo da una batosta che ha subito. È una galassia unica in cui si vede il nucleo, si vedono anche degli ipotetici bracci di spirale. Cosa è successo qua in questa galassia? Guardate intanto un'immagine Miri. Cosa ci fa vedere Miri? Ci fa vedere, come sempre dove non vediamo, che sul contorno c'è della roba che si sta divaricando a gran velocità, è come se avessi buttato un sasso nell'acqua. Il sasso non è questo però, questo è il nucleo della galassia, ma questa roba si sta divaricando e si formano tantissime stelle di grande massa grazie al fatto che la divaricazione produce un'onda d'urto. Cosa è successo? È successa questa cosa qua, che una galassia che ormai si è allontanata, il colpevole sta scappando, vedete, si trova a 300.000 anni luce, una galassia ha dato un botto a questa, questa è ancora sotto shock, vedete, ma si sta riprendendo e questa se ne va bellamente per i fatti suoi. Succedono queste cose nel cosmo e prima non le vedevamo così bene, adesso le possiamo vedere. Prima di lasciarvi però vi faccio lucidare ancora un pochettino gli occhi, che non guasta. C'è un progetto per osservare in maniera molto profonda come nascono stelle in galassie abbastanza vicine. Anche la nascita delle stelle è una cosa molto importante, compresa sì, ma non al 100%. Guardate, questa è un'immagine bellissima di Hubble Space Telescope. Questa è un'immagine imparagonabile di Miri. Vedete, qui c'è la polvere, c'è tutto, ma Miri ci fa vedere, lo scheletro della galassia. E lo scheletro è esattamente dove avvengono le cose. Lo scheletro ci mostra come quello che noi vediamo in realtà è semplicemente una immagine deformata della realtà. C'è il nucleo, ci sono dei bracci, nei bracci sono tanti oggetti, spesse volte con dei vuoti, che si susseguono uno con l'altro. Guarda queste galassie, più o meno, sono tante le galassie, ma si presentano tutte più o meno così, tutte traforate, sembrano fatte con il traforo queste galassie. E la gente si chiede perché, cioè cosa sta succedendo che noi non avevamo capito prima, cosa sta succedendo in la famosa galassia M74, ovvero la 968. Vedete, questa è un'immagine Hubble Space Telescope, questa è un'immagine Miri. Si vedono dei vuoti molto importanti e ci chiediamo, i vuoti molto importanti, cosa producono dal punto di vista dell'evoluzione della galassia? Questi vuoti che cosa sono? Una volta detto che cosa sono, cosa fanno? La loro presenza cosa produce? Guardate, siamo sempre nell'M74, pigliamo questo che è il vuoto maggiore vuol dire che è una cosa molto importante, vedete, in varie lunghezze d'onda si vedono vari dettagli sul bordo, e sul bordo si vede che stanno nascendo delle stelle anche di massa molto importante. Questo significa che questi vuoti, non c'è solamente quello grosso, sono anche quelli piccoli, sono prodotti da esplosioni di supernove. Alcune supernove che esplodono vuotano naturalmente di materia la galassia, ma nel contempo mandano l'onda d'urto verso le parti periferiche, e neanche a farlo apposta, sulle parti periferiche ci sono stelle giovanissime che, guardate, questa è una cosa secondo me interessantissima, se noi allunghiamo la lunghezza d'onda, se l'allunghiamo, andiamo sempre più a fondo, e guardate, qui si vedeva un po', qui un po' di più, qui un po' di più, allungando vediamo che all'interno c'è una grande quantità di stelle, sono tanto più giovani quanto più sono sul bordo, un po' meno giovani quanto più sono al centro. L'esplosione di supernove, o questa esplosione di supernove, ha prodotto anche la formazione di nuove stelle all'interno di quella galassia. Guardate il vuoto. Ci sono anche dei vuoti minori, e se voi mi chiedete, ma questi vuoti minori che si vedono così bene, cioè mai visto una galassia così, da sognarsela questa cosa prima di James Webb, questi vuoti minori come hanno fatto a essere evidenziati in maniera così bene? Attenzione, quando nascono le stelle naturalmente producono anche polvere, ma quando vi dico polvere, devo dire tra virgolette, perché fondamentalmente la polvere sono idrocarburi aromatici policiclici, cioè a base di carbonio che viene buttata nello spazio sotto forma di tante cose tra cui che noi chiamiamo polvere. James Webb può fare questa cosa qua può a 7,7 micron andare a testare laddove ci sono gli idrocarburi aromatici policiclici. Allora, questa immagine che vedete sarà meno bella, ma è fantastica. È un'immagine tarata a 7,7 micron. Quando si dice F770, dovete sempre immaginare di dividere per 10, 7,7 micron. A 7,7 micron emettono gli idrocarburi aromatici policiclici. Da terra impossibile. Da James Webb si fa una disamina completa, si vede, tracciando con gli idrocarburi aromatici policiclici, tutte le zone dove stanno nascendo nuove stelle, vedete? E si vedono dei vuoti un po' grandi, un po' piccoli, un po' dappertutto. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questa. Siamo sempre su M74, ma qui c'è tanta roba, naturalmente è un'immagine composita, fatta anche con resoconti di Alma, eccetera, però la cosa stravagante è che il nucleo qui, vedete, per qualche strana ragione che nessuno ha capito, si è completamente ripulito di materiale attorno, vedete? È un buco nero, non lo so, però questo materiale si è ripulito completamente per ragioni sconosciute. Qui il nucleo sta in questa posizione, nelle immagini normali il nucleo non l'aveva mai visto nessuno. Con l'infrarosso andiamo in profondità e studiamoci questa cosa. Può essere una galassia che si stia completamente ripulendo. Beh, per finire, quindi, sunteggiamo questa cosa. Praticamente eravamo partiti dall'origine dell'universo, dall'epoca scura. Avevamo detto che il telescopio spaziale Hubble ha tentato di andare. Non ce l'ha fatta arrivare sul limite. Noi riteniamo che il James Webb sia ormai arrivato al limite della zona scura. Se è vero, e lo verrà dimostrato, diciamo, nei prossimi mesi, entro quest'anno probabilmente, se è vero che ci sono tanti buchi neri che stanno emergendo, diventando dei mega buchi neri in questa zona, casca clamorosamente il discorso della materia oscura, e si acquisisce una informazione meravigliosa su come sono nate le galassie, perché sono i buchi neri, i seed, cioè i semi, cioè i punti di aggregazione delle prime stelle e delle prime galassie. Beh, certo, sarebbe una bellissima cosa dimostrare tutto questo. L'unica cosa che a questo punto ve lo dico e abbiamo finito, se ci sono veramente tanti buchi neri in questa zona, bisognerebbe capire perché il Big Bang ha prodotto così tanti buchi neri. E questa è una cosa che dal punto di vista teorico si può immaginare, dal punto di vista effettivo bisogna ancora dimostrare. Il Big Bang ha prodotto i buchi neri, forse per ragioni quantomeccaniche molto, molto particolari, e questi buchi neri praticamente sono la macchina che ha messo in moto tutto l'universo che vediamo. Anche la Via Lattea, come sapete benissimo, ha all'interno un proprio buco nero e non poteva essere altrimenti. E mi fermo qua e vi ringrazio.